Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Siamo qui per affrontare questa nuova lezione, il capitolo 10 dei dopi bipoli adinamici, o meglio per completarlo perché avevamo già iniziato a conoscerlo nella lezione precedente, a conoscere questi dopi bipoli. Ma quello di cui vi parlo oggi, aspettate un attimo che mi porto sulla slide corretta. Dopo aver visto tutta una serie di proprietà che caratterizzano le matrici con cui vengono descritti, con cui vengono, espresse, viene espresso il funzionamento, un attimo, dopo tutto ciò, dove siete? Eccoci qua. Dopo tutto ciò, vi parlo di alcune proprietà specifiche che questi doppi bipoli possono presentare. Quando abbiamo studiato le reti di bipoli lineari, abbiamo visto che vale una proprietà molto importante, che è la reciprocità. Questa trova poi applicazioni in una serie di cose non banali, anche da un punto di vista computazionale, quando si ha a che fare con reti molto grosse, quindi bisogna fare uso del computer, eccetera. Allora, un problema che ci può chiedere è il doppio bipolo che ha due porte, rispetta la reciprocità, quindi è vero se, che scambiando il ruolo delle porte come causa ed effetto si trova la stessa relazione. Allora, questo è un problema legittimo da chiedersi e vediamo un attimo che cosa comporta. Allora, intanto bisogna dire che non tutti i doppi bipoli in realtà sono reciproci, ma il fatto che siano reciproci, chiedo scusa, richiede proprio quello che vi ho detto poco fa. Allora, immaginiamo, qua non vi ho fatto schemi, ma sapete bene come, di cosa stiamo parlando, quindi credo che la formulazione sia chiara. Questo è un rapporto causa-effetto, V1 diviso I2, siamo alla slide 28, V1 diviso I2 quando I1 uguale a 0. Allora, I1 uguale a 0, come abbiamo avuto modo di approfondire, significa che la porta 1 è a vuoto e quindi questa tensione V1 non può che essere un effetto. Prodotto da cosa? Da una corrente impressa alla porta 2, questa I2. Quindi questo chiaramente è un rapporto causa-effetto. E la reciprocità significa che quando scambio il ruolo delle porte in questa ricerca di causa e effetto, trovo la stessa relazione, lo stesso rapporto. Ovvero, se tengo aperta la porta 2, I2 uguale a 0, e quindi considero V2 necessariamente un effetto prodotto da cosa? Ad esempio, da una corrente impressa alla porta 1, I1, il rapporto che si ottiene V2 diviso I1 è uguale a quello precedente, V1 diviso I2. Quindi in termini proprio sostanziali questa relazione è la reciprocità. Però noi possiamo anche interpretare ciascuna di queste due relazioni come un coefficiente specifico di rete. E se notate, visto che qui abbiamo I1 e I2 come possibili cause, si tratta di una rappresentazione controllata in corrente, ovvero esplicitata nelle tensioni, ecco appunto le tensioni sono gli effetti, e quello che c'è dietro a queste definizioni sono che cosa? Passo oltre. Sono R1, 2 questa e R2, 1 questa. Quindi la definizione è un pochino fumosa forse, ma la verifica che la reciprocità esiste è banale. Basta vedere che i due parametri resistivi fuori dalla diagonale siano uguali. R1, 2 uguale R2, 1. Il che non succede sempre, sia ben chiaro. Vi farò vedere dei doppi bipoli nei quali questo non succede assolutamente. Se per caso succede, siamo fortunati e possiamo dire che quel doppio bipolo è reciproco. Fermiamoci adesso alla prima equazione soltanto che vedete qua, no? Quindi l'abbiamo interpretata in questo modo. E in modo duale, perché qua la dualità vale, possiamo anche dire cercare la reciprocità dicendo immagino che l'effetto sia una corrente I1 di cortocircuito, ecco qua V1 uguale a 0 di cortocircuito, prodotta da una tensione impressa dall'altra parte, ecco qui V2 dall'altra parte. Allora, la reciprocità si ottiene quando I2, che diventa stavolta un effetto, con V2 cortocircuitata, sta nello stesso rapporto con V1, che adesso diventa la causa. Quindi questo è un modo altrettanto legittimo di questo di dire che il doppio bipolo è reciproco, che i rapporti causa-effetto tra le due porte si possono invertire, si possono scambiare e mantengono lo stesso valore. Ma se leggiamo questa relazione qui, beh, qua riconosciamo in ciascuna di queste due espressioni di nuovo uno dei parametri tra i tanti che abbiamo visto la volta scorsa. Infatti qua abbiamo V2 causa agente in questo momento, V1 spento, cortocircuitata, altra potenziale causa. Quindi questa è, che si cela qua dietro è la rappresentazione controllata in tensione, esplicitata nelle correnti. E in particolare questo parametro è quella che abbiamo chiamato mutua conduttanza G maiuscolo 1,2. E dall'altra parte, in modo perfettamente duale, abbiamo G21. E quindi vedete che trovo che anche in questo caso, anche se mi piace di più questa seconda formulazione della reciprocità, sono tra loro equivalenti, solo che noi le vediamo, le formalizziamo in modo diverso. Qui ci appare immediatamente che la reciprocità consiste nell'uguaglianza delle mutue conduttanze stavolta. Faccio notare che se teniamo conto delle formule di trasformazione da matrice R a matrice G, beh, vediamo immediatamente, le abbiamo viste la volta scorsa, che questa uguaglianza necessariamente comporta questa, il che appunto ci dà la conferma che se la reciprocità è espressa in questa forma sulle resistenze, si esprime in questa forma sulle conduttanze. Non può che essere così. Sto parlando in particolare di queste relazioni, che abbiamo visto pagina 23 la volta scorsa. Vedete che se G12, sì, R12 è uguale a R21, allora ecco qua R12 e R21, questi due rapporti sono uguali, viene fuori G12 uguale a G21, non può che essere così. Torno a dove eravamo arrivati un attimo fa, e quindi questa è equivalente a questa. Ma a questo punto abbiamo identificato la reciprocità su due delle sei matrici descrittive del comportamento del doppio bipolo a dinamico. Esiste modo di esprimere la reciprocità anche usando le altre matrici? Certo che sì, perché i parametri sono tra loro correlati, si fa un attimino magari di fatica in più a identificarle, bisogna fare le trasformazioni tra parametri, però quello che salta fuori, credetemi, è proprio quello che vedete scritto qui. La reciprocità si può esprimere anche sui parametri di ibridi H12 e H21, che però non sono uguali, c'è un meno qua, vedete? E così pure, allo stesso modo, sui parametri ibridi G, la matrice ibrida 2, ancora abbiamo che i mutui parametri ibridi sono opposti. G12 uguale a meno G21. Compare il meno, insomma. Si può anche dire così, usando il linguaggio matematico, la matrice R deve essere simmetrica, la matrice G deve essere simmetrica, la matrice H deve essere antisimmetrica, la matrice G minuscolo deve essere antisimmetrica. E queste condizioni sono tutte equivalenti a dire che da un punto di vista elettrico il doppio bipolo è reciproco. Infine, le matrici di trasmissioni, come ci presentano la reciprocità? Qua, ripeto anche qui, credetemi, vi risparmio i passaggi, ponendo questa condizione, ovvero vuol dire che il determinante della matrice di trasmissione deve essere uguale a 1. Oppure, analogamente, il determinante della matrice di trasmissione primo, matrice di trasmissione 2, deve essere pure uguale a 1. Quindi abbiamo modo in ogni caso di individuare la reciprocità, si tratta di usare la matrice che ci è più comoda, immediatamente disponibile e così via. E questa è la reciprocità. C'è un'altra proprietà interessante che si chiama invece. Ah, beh, scusate, certo, c'è questo commento da fare, chiedo scusa. Quando queste condizioni che abbiamo appena osservato non sono verificate, il che può succedere? Il risultato è che il doppio bipolo non è reciproco, evidentemente. Basta verificarla su una delle sei condizioni e a quel punto diciamo non è verificata, bene, il doppio bipolo non è reciproco. Andiamo avanti, vi stavo dicendo altra proprietà. La seconda proprietà che vi presento si chiama simmetria. Simmetria elettrica, non matematica matriciale. Non confondiamo i due concetti, sono cose diverse. Quando diciamo. Slide successiva, 29. Quando diciamo che un doppio bipolo è simmetrico? Beh, quando le tensioni e le correnti con cui sta funzionando il doppio bipolo, entrambe le porti, non cambiano se si permutano tra di loro le porte. Si porta la porta 1 al posto della porta 2 e viceversa. È chiaro, anche questa è una condizione piuttosto particolare, non è vero che succede in tutti i bipoli, qualche fortunato doppio bipolo la verifica. Allora, come possiamo riconoscere questa proprietà sulle matrici descrittive? La condizione è molto semplice, bisogna che sia verificata la reciprocità che abbiamo visto un attimo fa e in più deve valere un'altra condizione che è. Qui le vedete le condizioni espresse su ciascuna delle matrici di simmetria. Bisogna che siano uguali le resistenze che stanno sulla diagonale, quindi le autoresistenze, oppure in modo del tutto equivalente, che siano uguali le autoconduttanze, le conduttanze che stanno sulla diagonale della matrice di conduttanza, oppure se ci interessano, se abbiamo a disposizione i parametri ibridi, che sia uguale a 1 il determinante della matrice ibrida 1. Infatti questo H12 al quadrato lo potete scrivere anche come meno H12 per H21, visto che vale la reciprocità che abbiamo visto un attimo fa. Basta guardare la slide precedente. Lo stesso discorso vale per i parametri di matrice ibrida 2, i parametri ibridi 2 si formulano nello stesso modo. Il determinante della matrice deve essere uguale a 1. Per vedere invece la simmetria sulle matrici di trasmissione, la cosa è più semplice. Oltre alla reciprocità di prima, devono essere uguali tra di loro i parametri che stanno sulla diagonale, come vedete qui. Un po' come succede per la matrice di resistenza e di conduttanza. Allora, di nuovo, ripeto che se è vero che sono verificate queste condizioni e anche quelle di simmetria, allora di reciprocità, chiedo scusa, allora possiamo dire che il nostro doppio bipolo è simmetrico, e se invece non sono verificate, basta che una non sia verificata, il doppio bipolo non è simmetrico. Altra proprietà notevole è quella di passività. Il concetto di passività noi lo conosciamo molto bene perché ve l'ho introdotto in una delle prime lezioni parlando di bipoli, ma in generale di m-bipoli, se vi ricordate, vede, casca a fagiolo proprio qui, visto che adesso stiamo parlando di m-bipoli. Allora, se vi ricordi, doppi bipoli in particolare, se vi ricordate, diciamo che è passivo quando non può erogare più lavoro di quanto ha precedentemente immagazzinato. Però, in questo caso è un doppio bipolo adinamico che stiamo considerando, no? E quindi incapaci di accumulare energia. L'energia accumulata è zero in questi. Quindi non può erogare più lavoro di zero, ovvero può solo assorbire lavoro. Ovvero, con le convenzioni degli utilizzatori, che vi ricordo noi abbiamo sempre usato per i nostri doppi bipoli, bisogna che la potenza, con la convenzione degli utilizzatori, quindi potenza entrante, sia maggiore o uguale a zero. È scritto lì, vedete. Il primo addendo, slide 30, è la potenza entrante alla porta 1, convenzionata da utilizzatore, e il secondo addendo è la potenza entrante alla porta 2. La loro somma deve essere maggiore o uguale a zero. Il che chiaramente non impone che tutti e due siano maggiore o uguale a zero. Però può succedere che questa vale più 100, questa vale meno 20, più 100 meno 20 fa più 80, il totale è maggiore di zero e quindi va bene. Potrebbe succedere benissimo che un bipolo passivo si trovasse a lavorare in queste condizioni di funzionamento. L'importante è che la somma sia positiva. Allora, anche qui dovremmo chiederci, questa è la condizione, ve l'ho ricordata, l'ho richiamata, che è la definizione fondamentale di passività per un elemento adinamico. Ma come si traduce questo, come si vede questa proprietà osservando i parametri matriciali? Uno delle sei possibilità di parametri matriciali. Allora, questa ve la sviluppo in un caso specifico, cioè lavorando sulla matrice di resistenza, e per le altre vi darò solo un accenno molto rapido. Allora, se usiamo la matrice di resistenza, questa tensione V1 va scritta come R11 per I1 più R12 per I2, come sappiamo, sto riferendomi, aspettate un attimo che ve le ricordo così non ci sono dubbi, dovete pazientare un attimo. Eccola qua, ve le ricordate, sono esattamente queste due relazioni fondamentali della rappresentazione controllata in corrente. Quindi siamo alla slide 6, la tensione V1, la tensione V2, che sono la definizione della rappresentazione controllata in corrente, e sostituisco nell'espressione che stavamo osservando adesso per valutare la passività. Eccola qua, esattamente qua dentro. E quello che salta fuori, ecco che cosa salta fuori. Raccogliendo opportunamente, la potenza si riscrive come, ho evitato di indicare che in generale funzione del tempo, lo diamo per implicito ovviamente, R11 per I1 al quadrato più R12 più R21 tra parentesi che moltiplica I1 e I2 più R22 per I2 al quadrato. Diventa questa una volta che uso la matrice di resistenza. Bene, dobbiamo garantire che questa espressione, che come vedete è funzione di due variabili, I1 e I2, sia comunque sempre positiva. Allora, vediamo di analizzare anzitutto due casi particolari. Cosa succede se in questa espressione I2 è uguale a 0. Eccolo qua, per I2 uguale a 0 sparisce il terzo addendo, sparisce anche il secondo addendo perché c'è I2 qua, c'è I2 qua, mi resta solo il primo addendo, dove I1 al quadrato non può che essere positiva perché è un numero reale al quadrato e quindi affinché tutto sia positivo, questa è la condizione che vogliamo ottenere, bisogna che sia R11 positivo. Ovviamente questo discorso lo posso anche ribaltare e dire cosa succede se I1 è uguale a 0? Allora in questo caso sparisce il primo addendo, sparisce il secondo perché anche qua c'è I1, mi rimane solo il terzo addendo, dove I2 al quadrato è necessariamente positivo, quindi affinché il tutto sia positivo basta che sia R22 maggiore o uguale a 0. E così abbiamo risolto queste due condizioni, queste due situazioni limite quando una o l'altra corrente di porta è uguale a zero. Escluso adesso che la corrente di porta, se le correnti di porta siano nulle, si può fare una semplificazione per I2 diverso da zero. Dividiamo tutta l'espressione della potenza per I2 al quadrato e ovviamente dividiamo per una quantità positiva, ovviamente, per cui la disuguaglianza mantiene lo stesso segno qui, deve rimanere quello che salta fuori, P diviso I2 al quadrato maggiore o uguale a zero. Questa p diviso i2 al quadrato la possiamo considerare una funzione y di x, dove cos'è x? X è il rapporto tra le due correnti. Infatti, qui dividendo, vediamo un attimo di abilitare la penna, dividendo qui per i2 al quadrato, tutto va diviso per i2 al quadrato, quindi ciascun addendo, no? Allora, qui mi appare i1 al quadrato diviso i2 al quadrato, che vuol dire x al quadrato, eccola qui, questa. Qui se divido per i2 al quadrato, eccolo qua. Il quadrato va via con questo i2, mi rimane un i1 su i2, quindi x e basta, eccola qua la x e basta. E l'ultimo addendo, diviso per i quadro, mi rimane R22 solo. E quindi tutto questo, questa funzione y di x, non deve essere maggiore o uguale a 0. Come facciamo a garantire che sia maggiore o uguale a 0 per qualsiasi valore di x? Allora, se voi guardate bene, la riconoscete perché quella è l'espressione, il primo membro di quella disuguaglianza, l'espressione di una parabola concava verso l'alto, visto che il coefficiente R1, 1 è positivo, e per garantire che sia sempre positiva, basta dire che il suo vertice, il suo punto più basso, sia positivo. Gli altri punti che sono più in alto, nell'asse delle ordinate, non possono che essere a maggior ragione positivi. Questo se vi ricordate come sono le equazioni delle parabole. Se non vi ricordate quelle cose, nessuna paura, non importa, andiamo a usare i concetti che abbiamo imparato da poco in analisi, cerchiamo il minimo di quella funzione, e il minimo è proprio il vertice di cui parlavo prima, per inciso, ne valutiamo l'ordinata e imponiamo che tale ordinata sia maggiore o uguale a zero. Se il minimo è maggiore o uguale a zero, qualsiasi altro valore è a maggior ragione altrettanto, se non di più, maggiore o uguale a zero. Allora, facendo questa ricerca, vi risparmio i passaggini e salta fuori che, vabbè, questo è quello che vi ho detto adesso, salta fuori che ne nasce questa condizione. Il prodotto dei coefficienti dei quadrati R11 e R22 deve essere maggiore o uguale del quadrato della semisomma delle due, se volete, della metà del coefficiente del termine di potenza 1. Eccolo qua. Questa relazione paro paro. E quindi a questo punto possiamo tirare le somme e dire perché valga la passività devono essere vere insieme tutte le condizioni R11 positivo, R22 positivo e questo vincolo tra i tre parametri che ho appena enunciato. Ed è quello che vediamo nella slide successiva. Eccolo qua. Quindi, se abbiamo a disposizione la matrice di resistenza, siamo in grado di capire subito se si tratta di un doppio bipolo passivo, verificando che queste tre condizioni siano verificate. Bene. Notate una cosa, R11 e R22 devono essere positivi, il che tutto sommato non ci sorprende affatto, perché R11 l'abbiamo chiamata, se vi ricordate, resistenza a vuoto alla porta 1. Quando il doppio bipolo si comporta come un semplice resistore dalla porta 1 perché la porta 2 è a vuoto, R11 ne è la resistenza. L'abbiamo visto nelle definizioni di R11, no? Ebbene, siccome vogliamo che il doppio bipolo sia passivo, deve esserlo in particolare in questa condizione, quindi la resistenza a vuoto alla porta 1 deve essere maggiore o uguale a 0, esattamente quello che è scritto qua. Ed è esattamente quello che è scritto qui se guardo invece l'altra porta. Notate che invece nessuna di queste disuguaglianze pone dei limiti sul segno di R12 o R21. E quindi questi possono legittimamente essere negativi. È una cosa di cui vi avevo già avvisato, no? I termini mutui può saltare fuori che siano negativi. E qua ne vediamo, ne abbiamo una prova, una verifica. E appunto è scritto, come vedete, nessun vincolo è posto sui segni di R12 e R21. Bene, e voi mi potete chiedere a questo punto, e se per caso non ho la matrice di resistenza mo la matrice di conduttanza, quella delle G maiuscole, e che cosa salta fuori? Allora vi dico subito, ragionando assolutamente in modo duale, perché come sappiamo sono una all'inverso dall'altra, ma anche duali tra di loro, saltano fuori condizioni del tutto simili a quelle che vi ho appena presentato. Eccole qua. Mi limito a segnalarvi quindi la passività verificata sulla matrice di conduttanza, oltre che su quella di resistenza, si potrebbe scrivere anche sulle altre quattro matrici. Ma è una cosa che molto volentieri vi risparmio e che quindi non dovete imparare, basta che sappiate che concettualmente tutto ciò è possibile, visto che da una matrice si può passare sempre all'altra. C'è ancora una proprietà molto importante che dobbiamo valutare per i doppi bipoli ed è la questione della non amplificazione. Allora, facciamo un po' mente locale. Noi la non amplificazione l'abbiamo trovata nelle reti e addirittura l'abbiamo enunciata come teorema, anzi come due teoremi accoppiati insieme. Però ricordatevi, a questo punto bisogna ricordarlo davvero, che quando l'abbiamo presentata, stavamo trattando esclusivamente reti di bipoli. E ci diceva che se in una rete di bipoli uno solo sta erogando potenza, tutti gli altri ne stanno assorbendo, quell'unico bipolo che eroga ha in valore assoluto, in modulo, la massima tensione e la massima corrente. Allora c'è da chiedersi se per il doppio bipolo continuano a valere queste condizioni. Allora proviamo a vedere. Costruiamo una rete, quella che vedete qui, abbiamo il nostro bel doppio bipolo con le sue due belle porte, con i soliti riferimenti con la convenzione degli utilizzatori e una porta viene alimentata. Quindi questo è il bipolo che consideriamo attivo e assumiamo che alle porte del doppio bipolo non avvenga nessuna erogazione di potenza, che è abbastanza facile capire che deve avvenire qui, perché guardate, la porta 1 in queste condizioni assorbe la corrente I1, immaginiamola positiva, moltiplicata per la tensione V1 positiva, corrisponde con E, quindi se sta erogando potenza, necessariamente alla porta 1 quella potenza sta entrando, positiva, entrante. Esce dal generatore e entra nella porta. La porta 2, che è lasciata aperta, come vedete, la potenza è nulla. Quindi sicuramente in queste condizioni l'unico bipolo che eroga è proprio il generatore E. Allora, cosa dovrebbe succedere? Cosa succede se è vera la non amplificazione? Succede che la tensione del generatore, che coincide con V1, in modulo deve essere più grande della tensione all'altra porta, che è passivizzata, no? Come scriviamo in questo modo, in questo caso, le due tensioni, i moduli delle due tensioni? Beh, lo vedete qua, V1 uguale R11 per I1, uso le matrici di resistenza ancora una volta, come vedete, e basta, non posso scrivere più R12 per I2 perché I2 uguale a 0, la porta è aperta, passivizzata, ho detto, no? E idem, considerazioni del tutto analoghe per la tensione di porta 2, V2 R21 per I1 e basta. Ora questi sono i due moduli, adesso imponiamo appunto la non amplificazione, come ve l'ho presentata poco fa, delle tensioni. E quindi diciamo che modulo di V1 deve essere maggiore o uguale del modulo di V2, V1 dove c'è il generatore, V2 è passivizzata, no? Ed ecco quindi che applicando la disuguaglianza a queste due relazioni che abbiamo visto poco fa, distribuendo il modulo sul prodotto, semplificando il modulo di I1, salta fuori che R11 in modulo deve essere maggiore di R21 in modulo se vogliamo che la non amplificazione sia vera. Attenzione, ovviamente fin qua le cose filano lisce, possiamo aggiungere anche qualcosa di più. Ovviamente ci intriga molto verificare che questa proprietà sia verificata, non nel momento in cui il doppio bipolo che sta qui è costretto ad assorbire potenza, come abbiamo detto poco fa, e sta bene in piedi quello che ho detto ovviamente, ma anche nel caso particolare in cui sia un bipolo passivo, perché la cosa lì diventa più intrigante, no? Verificare che un doppio bipolo passivo possa amplificare o meno in queste condizioni di connessione ci interessa certamente. Allora, che cosa succede se il doppio bipolo è passivo? Torniamo indietro di una slide. Eccolo qua, succede che R11 è certamente positiva e quindi, torno alla 32, posso riscrivere la relazione togliendo il modulo R11. Questa è la condizione di non amplificazione sulla resistenza, sulla autoresistenza di porta 1, resistenza a vuoto alla porta 1, R11, deve essere maggiore del modulo di R21. Per R21 il modulo deve starci, perché abbiamo visto, ve l'ho detto poco fa, nulla mi dice che R21 debba essere per forza positivo, potrebbe essere negativo e quindi il modulo serve. E quindi, in definitiva, questa è la condizione di non amplificazione alimentando la porta 1, ovviamente deve valere anche a rovescio alimentando la porta 2, ovvero spostando il generatore da sinistra a destra, e che cosa salterà? Beh, salterà fuori una relazione del tutto simile, eccola qua alla pagina 33, alla slide 33, R22 senza modulo deve essere maggiore o uguale della resistenza R12 con modulo. Eccole le condizioni di non amplificazione. Qui ancora una volta devo dirvi che ve le ho dedotte e commentate sulla matrice R, ma si può andare a caccia di analoghe condizioni anche sulle altre matrici, e devono essere equivalenti a quelle che ho scritto qua. Non vi faccio i passaggi, ma la cosa è abbastanza intuitiva, direi non serve molto ragionamento, per dire che sulla matrice di conduttanza G la relazione di non amplificazione si scrive in modo perfettamente analogo a quello che abbiamo visto per la matrice R. Basta ragionare sulla non amplificazione delle correnti per rendersene conto. Vi ricordo che le non amplificazioni vanno sempre avanti a coppia. Aggiungo anche qualcosa di più in questo caso, perché la cosa è molto sintetica e facile da intuire. Allora, come si esprime la non amplificazione se uso le matrici ibride? Ora, nelle matrici ibride, come è definita H12, se vi ricordate? Questi sono chiamati proprio rapporti di amplificazione, o guadagni anche, se volete. Ve li rifaccio vedere, così fate mente locale. Allora, le H e le G devo andare a cercare. Aspettate che vado a caccia di queste relazioni. Eccolo qua. Allora, vedete H12, rapporto di trasferimento di tensione, guadagno in tensione alla porta 1 per I1 uguale a 0. L'altro, H21, è un guadagno in corrente alla porta 2 per V2 uguale a 0. E per le matrici G valgono definizioni perfettamente duali, il primo guadagno in corrente per V1 uguale a 0, il secondo guadagno in tensione per I2 uguale a 0. Il primo caso per porta cortocircuitata, il secondo caso per porta aperta. Allora, vedete che sono proprio i guadagni, no? Eccole qua, guardate le definizioni. Prendiamo ad esempio il primo G12 che sta qui. Tengo I1 in cortocircuito, cioè la porta 1 in cortocircuito, guardo che corrente di cortocircuito gira lì e la comparo con I2. Chiaramente se non c'è amplificazione, I2 è la causa e I1 è l'effetto, bisogna che questo rapporto sia minore al più uguale a 1, altrimenti va a remengo la non amplificazione. Ed ecco quindi, torno a quello che vi facevo vedere prima, un momentino. Ecco qua che appunto le condizioni di non amplificazione applicate ai moduli, perché c'è il problema del segno delle correnti che ci importa poco, come sappiamo in queste considerazioni, che i termini mutui ibridi, sia H sia G, devono essere in modulo minori di 1. Lasciamo perdere le matrici di trasmissione in questo caso. Questa è la mappa, insomma, su 6 matrici. Sì. Di 1, 2, 3, 4 matrici, lasciando perdere le altre due, di come si esprime la non amplificazione. Se il doppio bipolo non amplifica, devono valere insieme tutte queste, e sono tra loro equivalenti, ovviamente, no? Beh, se verifichiamo che una di queste è violata, ovviamente sono violate anche le altre, si può dimostrare facilmente, vuol dire che siamo in presenza di un doppio bipolo che è passivo e che tuttavia è capace di amplificare. Ecco, vedete che scopriamo per ora in termini molto generali che nel mondo dei doppi bipoli passivi l'amplificazione può esistere, una proprietà proibita nel mondo delle reti passive, come sappiamo. Beh, l'inquadramento di tutte le proprietà generali termina qui e adesso è arrivato il momento, sarebbe anche ora, direi, di vedere come sono fatti poi concretamente questi doppi bipoli, queste scatole strane dotate di quattro morsetti, ovvero dotate di due porte. In realtà dentro a quella scatola possono stare cose molto diverse tra di loro, perché il fatto di avere a che fare con due porte invece che una sola rende ancora più flessibile e versatile la situazione rispetto a quello che abbiamo visto tanto tempo fa quando parlavamo di bipoli ideali, saltava fuori il resistore ideale, il generatore ideale di tensione, il generatore ideale di corrente, poi ci abbiamo aggiunto anche il diodo, ma insomma più in là di così, insomma. Qua invece, insomma, la situazione è molto più articolata. Allora, adesso esaminiamo non tutti i doppi bipoli adinamici che si possono immaginare, ma quelli che sono, da un punto di vista dello studio e dal punto di vista teorico, quelli certamente più importanti. E quindi andiamo nella casistica, nelle tipologie vere e proprie, non è più una descrizione generale di proprietà che facciamo. Primo doppio bipolo che vi presento è il doppio bipolo resistivo, poi parleremo di generatori pilotati, e poi vi parlerò anche del trasformatore ideale. In realtà, se andate a guardare quello che è presentato nel libro, e nelle slide non l'ho messo perché mi sembrava assurdo aggiungerlo per poi non svilupparlo, lì trovate altri due doppi bipoli veramente molto interessanti. Uno si chiama giratore ideale e l'altro si chiama amplificatore operazionale ideale. Non ve li sviluppo perché sono di interesse specifico del mondo dell'elettronica e dei segnali, delle comunicazioni. Se avete la curiosità di vedere di cosa si tratta, potete dare una lettura veloce al testo, così avete almeno un'infarinata di quei concetti. Per il fatto che non ve li presento, è chiaro che non fanno parte del programma d'esame. Bene, allora partiamo dal primo, il doppio bipolo resistivo. Eccolo qua il doppio bipolo resistivo, lo si indica tipicamente con questo simbolo, visto che resistivo si fa all'interno della scatola un simbolo generico di resistenza, le due porte sono le solite convenzionate da utilizzatori e questo è il simbolo che si usa. Ma quali sono le sue proprietà fondamentali? Beh, la vedete scritta qua, è realizzabile con una rete di resistori, ovviamente della quale sono accessibili due porte. Ora, che si possa fare un resistore equivalente con una rete di resistori di cui è disponibile una porta, l'abbiamo visto e rivisto più volte, se invece sono disponibili due porte, è abbastanza ovvio che si ottiene un doppio bipolo fatto tutto da resistori e quindi si chiama doppio bipolo resistivo. Quali proprietà deve avere un doppio bipolo che rispetta queste condizioni? Beh, visto che qua dentro, slide 35, visto che qua dentro ci stanno soltanto resistori, quindi questa al suo interno è una rete di resistori. Da fuori la vediamo come un doppio bipolo resistivo, ma dentro è una rete di resistori. Quindi tutte le proprietà delle reti di resistori devono essere fatte salve. Quindi deve essere, pensando a resistori passivi, ovviamente, deve essere passivo lui stesso e quindi devono valere le condizioni di passività che abbiamo visto poco fa. Deve essere anche reciproco. Perché? Perché una rete di bipoli resistori sappiamo che è reciproca, quindi quello che salta fuori come doppio bipolo con questa rete deve essere pure reciproco. E poi sappiamo bene che una rete di resistori passivi non può che rispettare la non amplificazione e quindi devono valere anche le proprietà di non amplificazione. Ecco le scritte qua sotto. Quindi, vedendo le cose dal di fuori della scatola, senza andare a vedere uno per uno come sono fatti e collegati i resistori, diciamo che nella matrice rappresentativa controllata in corrente, la matrice di resistenza, se il doppio bipolo è resistivo, devono valere queste tre set di condizioni. Prima cosa. Seconda cosa molto interessante è, supponiamo adesso che io abbia individuato tre valori di resistenza, R11, R22 e R12, che è uguale a R21, quindi di fatto ho detto tre, ma sono i quattro elementi della matrice, con due tra loro uguali, che rispettano quelle condizioni e che io voglio ottenere con una rete di resistori. Faccio qui, metto dei numeri così sappiamo di cosa sto parlando. Penna. Supponiamo ad esempio che a me serve un resistore, un doppio bipolo resistivo, che ha R11 uguale accento. R1, 2, che è uguale a R2, 1 anche, no? È scritto qua di fianco, lo vedete, uguale a 40, e R2, 2, uguale a 70. Metto lì dei numeri a caso facili, no? A caso sì, ma fino a un certo punto, se notate, rispettano perfettamente le condizioni che sono scritte qua. Quindi sta in piedi l'idea di ottenere un doppio bipolo resistivo che mi presenti quei parametri matriciali. Il problema è come faccio a costruirlo fisicamente? Deve essere fatto con una rete di resistori. Quanti resistori metto qua dentro? Ora ne potrei mettere 30, 40, 300, tutto è legittimo, però ovviamente la cosa più furba da fare, questo è un criterio generale quando si progetta qualcosa, è mettere meno roba possibile nel rispetto dei vincoli che dobbiamo ottenere, delle prestazioni che vogliamo ottenere. Anche perché ricordatevi che c'è un principio fondamentale dell'ingegneria, che è le cose che non si mettono dentro a un componente, a una macchina o a un dispositivo, sono quelle che non si guastano mai, no? Quindi è anche un criterio di saggia progettazione. Allora, mettiamo il numero minimo se vogliamo minimizzare i costi di componentistica, di costruzione, di connessione e anche i rischi di guasti. Siccome dobbiamo realizzare tre performance, diciamo, ottenere tre valori di matrice, dei parametri matrice di resistenza, ho bisogno di almeno tre resistori, tre gradi di libertà per ottenere tutto questo. E come li devo calcolare? E li devo connettere dentro alla scatola i miei tre resistori per ottenere questo risultato. Uno potrebbe dire: li metto tutti in serie tra 1 e 2, tra i MOSFET 1 e 2. Non mi sembra che sia una gran furbata, però, questa idea. Perché? Perché tutti in serie equivalgono a uno unico la cui resistenza è la somma, quindi mi gioco molto male i tre gradi di libertà se faccio questa scelta. Posso dire, li metto tutti in parallelo, ma salta fuori lo stesso discorso, ovviamente lo stesso problema. Allora, la scelta giusta è di dire, metto un po' serie, un po' parallelo, combinate opportunamente, e i due schemi giusti sono che si ottengono in questo modo, sono la connessione cosiddetta T, o a stella, e la connessione cosiddetta a pi, pi greco, oppure a triangolo. Le due parole che ho usato in entrambi i casi sono equivalenti in questo caso. Allora, guardiamo la connessione a T. Facciamo quindi in questo caso, ma l'abbiamo fatto finora, la sintesi a T di un doppio bipolo resistivo. Se notate, voglio una prestazione, ottenere questo comportamento matriciale, come devo costruire la rete perché valga questa prestazione? Questo è un problema di sintesi, non di analisi di rete, per intero, di progettazione di rete che deve comportarsi in un certo modo. Bene, allora andiamo avanti, vediamo come si fa. Slide 36, ecco qui la connessione a T. Per favore, adesso ignorate di pensare allo schema B, guardate solo lo schema A. Vi ricordo i valori numerici che abbiamo. Cosa sono spariti i valori numerici? Vabbè, dopo li tirerò in ballo di nuovo. Vediamo. Allora, erano, se ricordo bene, 100, 40 e 70. R1,1, R1,2, R2,2. Vabbè, allora, come faccio a capire quanto devono valere i tre resistori AT, RA, RB, RC? Vedete che sono anche una stella, no? Si dice AT, ma è anche una stella, con un centrostella che è questo punto qua, chiuso dentro alla scatola, al doppio bipolo, quindi inaccessibile. Allora, per capire quanto devono valere, scriviamo le equazioni di funzionamento di questo doppio bipolo. La tensione V1 che c'è qui, la possiamo ottenere come sommando la tensione sul resistore RA più la tensione sul resistore RC. Qua. Questa è la corrente IC e ovviamente la corrente IA è proprio R1, è proprio la corrente I1. Per il momento non ci serve i due, limitiamoci a questo per adesso. Allora, quindi la scrivo questa tensione V1 tra i MOSFET 1 e 1' come tensione su RA, RA per I1, più tensione su RC, RC per IC. Però i C in realtà non la conosco. Allora pensiamo proprio all'equazione di nodo nel centro stella che sta qua. Se mettiamo, riporto i riferimenti delle correnti I1 e I2 in prossimità del centro stella, eccole, e riporto anche i C qua sotto, qua sopra, vedete che la somma delle correnti entranti è uguale alle correnti uscenti, ovvero i C è uguale a I1 più I2. Quindi sostituendo IC I1 più I2 raccogliendo opportunamente con un passaggio banale si ottiene che la tensione V1 è RA più RC che moltiplica I1 più RC che moltiplica I2. Però nell'equazione del doppio bipolo resistivo controllata in corrente, questa è controllata in corrente perché ci sono I1 e I2, non necessariamente, quello che moltiplica I1 l'abbiamo sempre chiamato R11. E quindi banalmente si ottiene che R11 è uguale a RA più RC. E quello che moltiplica i due nella prima equazione l'abbiamo sempre chiamata R12. Benissimo, quindi RC è uguale a R12. Allora è quello che ho scritto qua. RC è uguale a R12, che sappiamo essere uguale a R21. RA è uguale a R11 meno RC, risolvendo in RA. Ma siccome RC è uguale a R12, eccolo qua quello che salta fuori, R11 meno R12. Se lavoro nello stesso modo sull'altra tensione, la tensione V2 dall'altra parte, beh, devo riconoscere che la tensione V2 è uguale alla tensione su RB più la tensione su RC, quindi RB per i 2 più RC per i C. E sostituendo IC I1 più I2 esattamente come prima e riordinando, mi viene fuori RB più RC per i 2, più RC per I1. Ora, nelle equazioni controllate in corrente della tensione V2, questo coefficiente è quello che abbiamo sempre chiamato R22, coefficiente moltiplicativo di 2 nella tensione di V2, nell'equazione di V2. E questo l'abbiamo sempre chiamato R21. E quindi ecco qui le altre due condizioni. La seconda che ho detto in realtà è esattamente uguale a questa. Ovvero, se volete, abbiamo la conferma che quello che salta fuori da uno schema del genere è reciproco e non può che essere reciproco. Se fosse mancata la reciprocità, la mia sintesi non avrebbe funzionato. E dall'altra equazione ho che R22 è uguale a RB più RC, ovvero che RB è uguale a R22 meno RC, ma scritto in termini di parametri noti, ecco quello che salta fuori. Quindi usando i numeri che vedete ancora scritti a mano lì in alto, la prima è 100 meno 40, che vuol dire 60, la seconda è 70 meno 40, che vuol dire 30, e la terza è 40, sia che lo vediate sulla prima uguaglianza che sulla seconda. Quindi basta mettere qui esattamente quei tre valori, questa RA vale 60, questa RB vale 30 e questa RC vale 40 ed avete esattamente un doppio bipolo che si comporta, che presenta i parametri matriciali che noi cercavamo, questi che ho indicato qua sopra, e tutto funziona perfettamente. Ecco la sintesi a T. In realtà, devo dire, per essere preciso, per essere onesto fino in fondo, e dirvi che quella che vi ho presentato è una delle due possibilità, perché nel fare tutto questo ho dato per scontato che R12 fosse positiva, ma abbiamo visto e rivisto che le resistenze mutue potrebbero anche essere date negative, cioè potrebbe essermi richiesto un valore di meno 40 ohm come R12. A questo punto sembrerebbe che cascasse il palco con i miei resistori passivi, perché quantomeno quest'ultima relazione mi darebbe meno 40, un resistore RC meno 40 evidentemente non è un resistore passivo. Allora doveva finire la rete resistiva. Sarebbe una diavoleria elettronica un RC da meno 40, no? Beh, in realtà questo è un falso problema, perché tutto dipende da come convenzioniamo la seconda porta rispetto alla prima. Allora lasciamo ferme i riferimenti della porta 1, li vedete qui, e consideriamo appunto il caso con R12 minore di 0, meno 40. Il giochino che faccio qui, qua lo vedete come logica di connessione con questo scambio dei collegamenti verso le tre resistenze a T. Ma in realtà, se notate, questa corrente che fa questo giochino qua è esattamente quello che entra in basso. E al tempo stesso il più di tensione sta qui, è questo più che lo ritroviamo qua sotto, mentre questo meno di tensione sta qua. Quindi se io non vi avessi fatto vedere tutto questo scambio di switching tra le posizioni di 2-2 primo, quello che applico qui di fatto è il rovesciamento dei riferimenti sia di tensione V2 che di corrente I2. Ed è legittimo farlo, perché l'unico requisito che abbiamo è che i riferimenti siano con la convenzione degli utilizzatori. Lo sono nella condizione iniziale, ma lo sono anche qua. Quindi è altrettanto legittima dell'altra. Beh, se fate i conti, come li ho fatti qui, stando un po' più attenti ai segni, perché le cose si complicano leggermente, vedete che qua appare un più, qua appare un più, qua appare un meno e qua appare un meno. Il che vuol dire che, aggiustati i riferimenti, continuano a valere i tre valori di sintesi di prima. Ok. E questo è quello che appunto trovate scritto in coda alla slide. Siamo salvi. C'è un problema di riferimento. Vi ho fatto vedere che è assolutamente legittimo avere le resistenze mutue R12, R21 negative. Dipende da quello che si vuole fare. Con lo schema a pi greco o a stella, ecco come si presentano le cose. Come facciamo a calcolare i parametri di sintesi? Allora, io non vi faccio i passaggi, invoco, l'ho fatto altre volte e lo ripeto qui, il principio di dualità. Lo schema a pi greco, una volta che consideriamo le conduttanze invece che le resistenze e la rappresentazione controllata in tensione invece che la rappresentazione controllata in corrente, è perfettamente duale di quello che abbiamo visto prima, dello schema a T o a stella. E quindi, passaggi ovviamente sono un'utilissima verifica per voi per impratichirvi, ma il risultato che si ottiene lo vedete scritto qua sotto. Allora, nel caso di mutua conduttanza negativa, che vuol dire mutua resistenza positiva, se vi ricordate bene, perché c'è un meno nella trasformazione matriciale da R a G, vengono fuori questi valori, questi parametri di equivalenza, mentre se la mutua conduttanza è positiva, bisogna fare lo scambio dei Mossetti esattamente come poco fa e vengono fuori questi parametri. E comunque sia, siamo in grado di avere a disposizione quindi due modalità brillanti, comode, sintetiche, semplificate al massimo per fare la costruzione, la sintesi di un doppio bipolo resistivo. Adesso andiamo avanti e vi parlo dei generatori pilotati. Una famiglia completamente diversa di bipoli. Cosa sono i generatori pilotati o comandati o dipendenti? Sono generatori che hanno ovviamente una grandezza impressa, la solita E o la solita J, come abbiamo visto quando abbiamo parlato dei generatori ideali, visti tempo fa, e che a questo punto dovrei chiamare indipendenti per correttezza, per distinguerli da questi, che hanno una, dicevo, tensione corrente impressa. Che significa? Significa che variando la corrente, I del generatore E non cambia, è indipendente da I. E allo stesso modo, se parliamo di un generatore di corrente, variando la sua tensione V, la sua corrente impressa non cambia, è una corrente impressa. Però in realtà questa grandezza impressa dipende da qualche cos'altro. In particolare dipende da una tensione di un altro lato o di una corrente di un altro lato. Quindi E e J non variano con la tensione del loro stesso lato, ma variano con qualche altra grandezza elettrica. Quindi ecco che li rappresentiamo proprio come doppio bipoli. Da una parte c'è questa grandezza di altro lato che fa da controllo delle grandezze impresse. E questa porta è la porta 1, è la porta di comando ed è dotata di grandezza di comando. Se la grandezza di comando è una tensione, intendiamo che la porta sia a vuoto. Se la grandezza di comando è una corrente, intendiamo che la porta sia in cortocircuito. Quindi è una porta banalizzata di cui possiamo evidenziare la tensione se a vuoto o la corrente se è in cortocircuito. Questa grandezza, l'una o l'altra, si chiama grandezza di comando e sta alla porta di comando. Dall'altra parte, alla porta 2, c'è invece una corrente oppure una tensione impressa, una E oppure una J, le quali variano al variare della grandezza di comando che ho appena definito alla porta 1. Ora, se noi Mettiamo insieme tutte le possibili combinazioni tra grandezze comandate e di comando, capite che saltano fuori quattro diverse possibilità ed ecco in effetti che ciascuna di queste possibilità costituisce un generatore pilotato. Sono quattro generatori pilotati che adesso vi presento brevemente. Allora, questo è il generatore ideale di tensione pilotato in tensione. Vedete che alla porta 2 effettivamente c'è un generatore pilotato, si usa il rombo. Anche poi in elettronica vi faranno usare il cerchietto di nuovo, ma sarebbe più giusto usare il rombo, in cui è presente una tensione impressa E, che non cambia con la corrente I2, ma che però cambia con la tensione V1 alla porta 1. Quindi V1, tensione di porta 1 a vuoto, e la grandezza che comanda è V, tensione impressa alla porta 2. Quello che si ottiene è un generatore di tensione pilotato in tensione, ideale ovviamente, eccolo qua. Ci sono più simboli per rappresentarlo, quello più carino è questo, il primo, quello più sintetico è l'ultimo, perché in effetti, se vogliamo risparmiare fatica nel disegno e semplificare anche il disegno, nel momento in cui io scrivo, tanto il simbolo del rombo è chiarificatore, ma comunque quando scrivo che qua c'è una V2 che alfa volte V1, vuol dire che questa tensione di questo generatore impressa varia secondo il parametro alfa con la tensione di controllo V1, che qua non vedo dov'è, ma in qualche modo nel circuito poi mi è rappresentata, mentre qua è messa in evidenza chiaramente la porta vuota. Allora, detto questo, quali sono le equazioni che governano il nostro doppio bipolo chiamato generatore di tensione pilotato in tensione? Allora, la porta 1 l'equazione è banale, è a vuoto, quindi I1 uguale a 0. Meglio di così. Alla porta 2 è quella che ho già scritto qua. La porta 2 abbiamo che tensione V2 è uguale a I2, se vogliamo aggiungere un passaggio, la quale è alfa a volte V1. Bene, questo alfa che compare qui è l'unico parametro di interesse, come vedete, che qualifica il generatore pilotato e si chiama guadagno in tensione. È un parametro adimensionale perché è volt, anzi V1 volt moltiplicati per alfa devono dare volt, quindi non c'è dimensione fisica. Domandina: che matrici rappresentative ammette questo generatore pilotato? Ne ammette tante, ne ammette poche, ne ammette tutte, non ne ammette nessuna? Beh, una almeno la deve ammettere, no? In realtà ne ammette due, guardate. Perché se guardate bene, quella che ho scritto lì è la rappresentazione ibrida 2. Infatti qua si può scrivere questo... aspettate un attimo, che abilito la mia penna come al solito. Questa la posso scrivere, questo 0. Allora, I1 e V2 sono le variabili dipendenti, per cui le variabili indipendenti sono V1 e I2. Le altre due necessariamente, no? Allora, per fare 0 qui cosa bisogna? Bisogna che i due coefficienti, i due parametri ibridi che stanno qui, siano uguali a 0. E questa, alfa volte V1 è il primo addendo, ma il terzo addendo... il secondo addendo, chiedo scusa, quello per i due, non appare, che vuol dire che il suo coefficiente è uguale a 0. Ecco, quindi questa è la matrice, la relazione completa nella rappresentazione ibrida 2. E allora vedete benissimo che conosciamo quali sono i parametri della matrice ibrida 0, 0, alfa 0. La matrice ibrida, ripeto, esiste, è la matrice G. Ma esiste anche la matrice di trasmissione T, perché se inverto questa relazione, quella col parametro alfa, posso scrivere che V1 è uguale a 1 su alfa V2 e salta fuori appunto la matrice di trasmissione 1. Eccole qua, quindi, come si presentano le due matrici G e T. Sono zeppe di zeri, un unico parametro non nullo, quindi sono matrici singolari, non invertibili evidentemente, che vuol dire che è inutile andare a caccia della matrice H, inversa di G, o T', inversa di T. Non possono essere considerate. E non possono essere considerate nemmeno la matrice di resistenza e la matrice di conduttanza. Esistono solo queste due in questo caso, le altre quattro sono impossibili. E questo è il nostro primo generatore pilotato. Passo al secondo, eccolo qui, generatore di tensione pilotato in corrente. Ho ancora un generatore di tensione alla porta 2, una E, ma stavolta il pilotaggio avviene dalla corrente di porta 1, che è un cortocircuito con tensione nulla. E quindi lo scriviamo, la tensione impressa, come R per I. R per I1 ovviamente, no? I simboli sono il primo e quello più completo, e anche qua il più compatto di tutti è l'ultimo, dove non è indicato immediatamente dove sta la corrente I1, ma quando disegno il circuito devo metterlo, devo indicarla in modo inequivoco, altrimenti questo qui non saprebbe che cavolo di tensione generare. Allora, quali sono le equazioni che caratterizzano questo secondo generatore pilotato? La prima, la porta 1, è banale, è in cortocircuito, quindi V1 uguale a 0, eccola. La seconda, la porta 2, V2, tensione di porta, è uguale alla tensione impressa, generatore, appunto, e I l'abbiamo chiamata pilotata in corrente, la quale è proporzionale alla corrente I1. Parliamo di generatori ideali, quindi consideriamo solo al solito relazioni di proporzionalità. R per I1, R minuscolo. Questa R minuscolo non è una resistenza, perché qua siamo in un mondo completamente diverso da quello dei resistori, però è comunque una quantità che moltiplicata per la corrente I1 dà la tensione V2, quindi si misura in ohm e si chiama transresistenza. Ve lo dico solo per curiosità, la parola transistor viene proprio fuori da questo concetto, perché i componenti reali che stanno dietro a questa modellistica sono stati prima di tutto i transistor. Vabbè, andiamo avanti. Che matrici riconosciamo stavolta in questa scrittura? Allora, ragionando come prima, per vedere che rappresentazione è questa, guardate quali sono le variabili dipendenti V1 e V2. Beh, ma allora è facile. Vuol dire che quelle indipendenti sono I1 e I2 e quindi questa è la matrice controllata in corrente, la matrice di resistenza, dove l'unica R non nulla è R minuscola, cioè la posizione R2,1, R maiuscola 2,1 è uguale a R minuscola, transresistenza, tutto il resto è zero. Anche in questo caso, se la seconda equazione la risolvo in I1, ottengo la matrice di trasmissione T, anche questa con parecchi zeri, singolare, eccetera. E inutile ripetere il discorso, l'avete capito, solo queste due esistono, le altre quattro non possono essere prese in considerazione. E questi sono i due generatori di tensione. Uno pilotato in tensione e l'altro in corrente. Adesso ci servono i due generatori di corrente con analoghi pilotaggi. Eccolo qua, il generatore di corrente pilotato in tensione. Vedete che stavolta il rombo contiene un generatore di corrente, la freccia con una J pilotato in tensione V e la grandezza di controllo è la V1 alla porta 1, che evidentemente deve essere a vuoto. Questa J deve coincidere con i due, generatore appunto, no? Grandezza impressa. Simbolo compatto è quello qua sotto che richiede di indicare da qualche altra parte dove sta la tensione V1 con i suoi riferimenti e a quel punto quali sono le equazioni. Prima porta a vuoto, I1 uguale a 0, seconda porta la corrente di porta è la corrente impressa J e quindi scrive come G volte V1. Questo G minuscolo si chiama transconduttanza. Si misura in siemens, per questo si usa la parola conduttanza, transconduttanza, funzione di trasferimento di conduttanza. Prima era funzione di trasferimento di resistenza, transresistenza, no? E quindi qual è la rappresentazione che salta fuori stavolta? Cioè, come la leggiamo questa rappresentazione? Le variabili dipendenti sono le correnti, evidentemente quelle indipendenti sono le tensioni. Questa è una matrice di conduttanza nascosta lì dietro, la G maiuscola, ed ecco com'è fatta, al solito modo, c'è solo la transconduttanza qua sotto in posizione 2, 1, tutto il resto è 0, matrice singolare. Procedendo invertendo la seconda equazione, si trova anche qui una matrice di trasmissione, diversa dalle precedenti, dove appare in posizione 1, 2 il reciproco dell'opposto della transconduttanza G. Basta risolvere la seconda equazione in meno I2, no? Come sappiamo. Bene, ultimo generatore pilotato, adesso le cose credo che siano sempre più chiare, quindi perdersi in dettagli diventa sempre più monotono. Eccolo qui, è il generatore di corrente pilotato in corrente, le equazioni sono V1 uguale a 0 perché la porta 1 è cortocircuitata, si considera la corrente I1 e corrente I2 impressa proporzionale alla corrente I1 tramite un coefficiente di proporzionalità che si indica con beta e questa volta è il guadagno in tensione. In corrente, chiedo scusa, non in tensione. Prima abbiamo visto alfa in tensione, con il primo questo è il guadagno in corrente. Eccolo qua. E quindi in questo caso quelle che saltano fuori sono come uniche matrici la matrice ibrida H, con il guadagno in corrente che occupa la posizione 2,1, è l'H2O1 che già vi avevo definito come guadagno in corrente, cioè se andate a vedere quello che abbiamo detto poco, una mezz'ora fa. E poi di nuovo la matrice di trasmissione in cui l'unico elemento non nullo è nell'ultima posizione che non avevamo ancora impegnato con i tre casi precedenti. Benissimo. Ecco, queste diavolerie qui a che cosa servono? Perché uno si inventa questi strani generatori pilotati? Beh, vediamo dato che proprietà hanno. Intanto non sono reciproci. E vedete che troviamo della roba non reciproca per la prima volta. E lo vediamo immediatamente perché se usiamo la matrice, forse la più intuitiva, visto che ve ne ho parlato più spesso, la matrice di resistenza, che funziona per fortuna per il generatore di tensione pilotato in corrente, la reciprocità richiederebbe che la posizione 1, 2 e 2, 1 presentino lo stesso valore, gli elementi di posizione 1, 2, 2, 1, ma è chiaro che questi sono diversi, 0 e R. Se volete, anche sulla matrice di conduttanza la vediamo la stessa cosa. Anche qui dovremmo ritrovare lo stesso valore in posizione 2, 1 e 1, 2 col cavolo. Quindi non è reciproco. E lo vedete anche con gli altri, ovviamente controllando opportunamente le condizioni di reciprocità. Quindi questi signori qua ci fanno scoprire un mondo di non reciprocità. E guarda caso sono doppi bipoli, no? Prima cosa. Seconda cosa, sono certamente elementi attivi. Perché? Beh, lo vediamo, prendiamo l'ultimo, torno un attimo indietro, vale per tutti però, no? La porta 1 che potenza mette in gioco? Visto che la tensione di porta 1 è 0, mette in gioco potenza nulla. Quindi l'unica porta in grado di scambiare potenza è la porta 2. Ricordatevi che sono adinamici, non hanno possibilità di accumulo, quindi se erogano lavoro è perché erogano anche potenza e viceversa. Se non loro erogano è perché non erogano potenza. Come abbiamo visto per i bipoli adinamici, o se volete facendo l'analisi stazionaria, i concetti in questo caso coincidono, no? Allora, stavo dicendo, che succede alla porta 2? Abbiamo che non esiste nessuna correlazione tra la grandezza impressa, J, e la tensione applicata alla porta V2. Quindi potrei avere J1 positiva imposta dall'equazione del generatore pilotato e V2 a secondo delle connessioni può essere positiva o negativa. E quindi ecco che la potenza entrante, qua come vedete abbiamo la convenzione degli utilizzatori, può essere tranquillamente positiva o negativa. Ma quando questo succede, ovvero stiamo assorbendo oppure erogando potenza, quando questo succede siamo in presenza di un componente attivo. Quindi questi sono componenti attivi. Eccola qua, detto molto chiaramente in quelle tre disuguaglianze. Perché si usano questi oggetti così strani e diversi da tutto il resto che abbiamo visto fino ad ora? Beh, perché sono utilissimi nel realizzare circuiti equivalenti semplici di dispositivi complessi che si usano in elettronica, dispositivi elettronici che sono proprio, ve l'ho citato prima non a caso, il transistor, il triodo, l'SCR, tutta una serie di componenti fondamentali negli usi elettronici, sia di segnale che di potenza. Quindi che troverete quando farete conversione statica dell'energia elettrica. Quando farete che esame fate? Beh, gli esami di elettronica che vi vengono proposti, non mi ricordo adesso se è stato cambiato il titolo, l'esame del terzo anno. Va bene, sono anche molto utili, devo dire, da un punto di vista dell'impiego logico, quindi nel fare modellazioni anche complesse, di accurate e per ottenere prestazioni altrimenti difficilmente spiegabili da un punto di vista circuitale con i componenti che conosciamo fino ad ora. Un esempio unico vi faccio è questo. Questo, come vedete, è un generatore di tensione pilotato in corrente, chiaramente, che è esattamente come lo vedevamo prima, in cui ho connesso in antiserie le due porte, cioè le due porte qui non sono sequenzialmente ordinate, ma sono volutamente invertite. Guardate, la corrente I1 che entra dalla porta principale qui, coincide con i due, la ritrovate qui, qui entra qua sotto, eccola, e quindi questa I2 l'ho fatta scorrere lungo il collegamento, no, per presentarvela qui. E vedete che è l'opposto di 1. Quindi l'equazione delle correnti è questa. L'equazione delle tensioni V1, V totale è uguale a, rispettando l'ingresso dal più al meno, più V2 meno V1. Ma V1 è uguale a 0 perché è un cortocircuito che rimane solo V2. Quindi l'equazione, la coppia di equazioni con questa connessione diventa V2 uguale a R per I1, che è l'equazione standard del generatore di tensione pilotato in corrente, e I uguale a meno I1. E quindi in definitiva, mettendo insieme, viene fuori che V uguale a meno R minuscolo per I. o se volete, se battezziamo con R maiuscolo il meno R, abbiamo l'equazione di un resistore con resistenza negativa, se il guadagno in la transresistenza è positiva. Ovvero si ottiene un resistore attivo, eccolo qua. E in effetti è proprio quello che succede nella realtà, componenti elettronici opportunamente collegati con opportune topologie sono in grado di dare prestazioni da resistori attivi, ve l'avevo già anticipato, no? Vedete che lo ritroviamo qui. Benissimo. Detto questo, passiamo all'ultimo componente che vi presento, che è il trasformatore ideale. Sto facendo andare un po' in là questa lezione, ma è meglio che finiamo questo argomento e poi magari la lezione successiva, che sarà di esercizi, la teniamo più leggera, quindi abbiate pazienza. E allora, il trasformatore ideale è un doppio bipolo ancora diverso da tutti gli altri che abbiamo visto fino allora. Sì, fino ad ora. Si rappresenta col simbolo che vedete, ma la cosa fondamentale, a parte il simbolo che ci serve per identificarlo visualmente, sono le equazioni che lo caratterizzano. Queste sono le equazioni. V1 è uguale a n volte V2 e I1 è uguale a meno 1 su Ni2. Questo parametro n è una dimensionale perché qua si moltiplica volt per dare volt e qua si divide ampere per dare ampere, quindi è certamente dimensionale, si chiama rapporto di trasformazione ed è l'elemento che caratterizza appunto il nostro trasformatore. È un numero reale che può essere maggiore, minore o uguale a 1 oppure anche positivo o negativo, qualsiasi numero è legittimo, tipicamente lo si considera nella presentazione più standard con un valore positivo, tipicamente maggiore o uguale a 1. Quali sono le matrici che riconosciamo in questa descrizione? Beh, quella che vedete lì, allora, le variabili dipendenti sono V1, I1, le variabili indipendenti sono V2, I2, quindi è senza dubbio questa una rappresentazione di trasmissione 1. Ma si possono invertire, si ottiene immediatamente la rappresentazione di trasmissione 2, oppure se ne può invertire una sola e non l'altra, e si ottengono, a secondo di quale invertiamo, la matrice ibrida 1 e la matrice ibrida 2. Eccola qua la situazione che salta fuori. La prima è, lo ripeto, che quella spontanea è la trasmissione 1, i cui coefficienti che moltiplicano V2 e meno I2, come sapete, bisogna prendere meno I2, sono N0, 0, 1 su N e così via. E la matrice ibrida corrispondente, eccola qua, 0N meno N0. Così sono fatte. Perché non vi ho fatto vedere la matrice di resistenza e di conduttanza, RG? Perché in questo caso non esistono. Siamo in presenza di un doppio bipolo adinamico che non tollera la matrice di resistenza e la matrice di conduttanza. Potete fare la prova, non riuscite a definirle a partire da queste relazioni. Bene, detto questo, andiamo avanti e vediamo, appunto RG non esistono, vediamo quali sono le proprietà di questo strano e importantissimo elemento ideale. Siamo nel mondo della idealità, ovviamente, no? Quindi è tutto astratto qui, però in realtà è un oggetto che va vicino ai componenti reali che chiamiamo trasformatori e ne rappresenta il modello di riferimento più semplice che possiamo immaginare. Allora, proprietà, vediamole. La prima cosa è che è capace di amplificare. Capace di amplificare lo si vede benissimo perché se n vale 1000, anche 10. Tranquillamente può valere 1000 in un trasformatore ideale, reale. Facciamo 10. E se io alimento di qua con un generatore di tensione da 100 volt, allora vedete che la prima equazione inequivocabilmente, lasciando pure aperta la porta 1, come in queste condizioni, quindi con porta 1 passiva, mi fa vedere alla porta 1 una tensione di, allora ho detto se questi sono 100 volt, di 1000 volt. E caspita, amplifica e come? E scambiando le porte, mettendo qua un generatore di corrente e mettendo in cortocircuito la porta 2, si vede che amplifica anche le correnti in modo duale e reciproco. Quindi è capace di amplificare, che è sorprendente, no, che amplifichi. Allora, vediamo un attimo, ho fatto questo discorso prima. I generatori pilotati abbiamo visto che amplificano perché basta che il guadagno in tensione o in corrente sia maggiore di 1 e ne viene fuori amplificazione, è ovvio, è il loro lavoro quello. Ma quelli sono bipoli attivi. Il bipolo passivo, questo qua è un bipolo attivo o passivo? Perché se scopriamo che amplifica ed è passivo, la cosa si fa veramente intrigante. Allora, beh, anzitutto riconosciamo che è reciproco, scusate, non l'avevo detto, vale la pena di dirlo, è il modo più semplice nel verificare, torno indietro, che H12, che è santa madonna, H12, che sta qui, eccolo qua, è l'opposto di H21 che sta qui, così si legge la reciprocità nella matrice H, ma potete leggerla anche nelle altre, me ne basta uno ed è più che sufficiente. È certamente reciproco, quindi amplifica se n è diverso da 1, ovviamente. È reciproco ed è, vedete cosa è scritto, trasparente alla potenza, che è un caso limite di passività. E qua vi do la dimostrazione. Vediamo la potenza entrante totale. È V1 per I1 alla porta 1 più V2 per I2 alla porta 2. Ma sostituiamo le espressioni di V1, viene fuori n volte V2, così dicono le equazioni che lo definiscono, e I1 è uguale a meno 1 su Ni2. Se semplifichiamo queste parentesi, eccetera, salta fuori che la potenza si esprime come meno V2I2 più V2I2. È chiaro che questa fa zero in ogni condizione. Quindi questo sicuramente non eroga potenza e dà sempre potenza a nulla, che è una bellissima qualità, è un doppio bipolo di un'onestà pazzesca, perché non chiede nulla per fare il suo lavoro. Nel momento in cui sono tornato alla slide 45, voi immettete un watt qui di potenza, eccolo. Ve lo ritrovate immediatamente qui in uscita, senza che lui si mangi niente per strada. Eccolo qua. Vedete, è una specie di banca di banchieri molto virtuosi questa, perché non chiede interessi, non chiede niente. Tutto quello che prende lo rende immediatamente. Ed è una gran proprietà questa. Poi vedremo a suo tempo che i trasformatori reali non possono essere così onesti, ma ci vanno molto vicino, sono eccellenti macchine elettriche. Allora, è passivo, perché questo è un caso limite di passività, ed è capace di amplificare. E questo è un piccolo miracolo, no? Perché stiamo in presenza di elementi passivi che amplificano un doppio bipolo che con le sue caratteristiche riesce a infrangere gli enunciati del teorema di non amplificazione, ma il teorema lo sa benissimo, infatti dice, guardate che io parlo solo di reti di bipoli, se ci sono in mezzo i doppi bipoli faccio un passo indietro. È per questo motivo qua esattamente che fa un passo indietro. Eccolo. Un'altra proprietà notevole che ha è quella del trasferimento di resistenza e la vedete illustrata qui. Guardate, qui abbiamo un trasformatore ideale connesso alla porta 2 di un resistore. Proviamo a vedere qual è la resistenza offerta alla porta 1 a questi due morsetti, ovvero facciamo il rapporto tra V1 e I1. Con le equazioni che conosciamo, V1 è n volte V2. E I1 è meno 1 su meno I2 su n. Semplifichiamo e viene fuori n quadro che moltiplica V2 su meno I2. Ma I2 è questa corrente, la vedete, quella che da sempre abbiamo messo con la convenzione degli utilizzatori alle porte. Visto che qua c'è una resistenza R2, consideriamo la corrente opposta, I2', che è l'opposto, e quindi questa meno I2 diventa I2'. Perché ho considerato I2'? Perché il rapporto tra V2, questa tensione qua, che è quella applicata alla resistenza R2, e I2', convenzione da utilizzatore per il resistore R2, mi dà proprio la resistenza R2. Quindi salta fuori questa relazione. E questa è veramente notevole, perché vedete che per avere interposto il trasformatore ideale al resistore R2, cioè per non tenerlo disponibile ai suoi morsetti, ma averci messo in mezzo un resistore ideale, un trasformatore ideale, e quindi rendere accessibile la porta 1, la resistenza che si vede alla porta 1 è R2 moltiplicata per n al quadrato R2, appunto. In altre parole, trasformo la resistenza, trasferisco la resistenza dalla porta 2 alla porta 1 moltiplicandola per n quadro. La R1 equivalente risulta n quadro volte più alta. Perché è utile questa cosa? Beh, perché potete fare un circuito come questo, in cui, come vedete, è interposto un trasformatore tra un generatore affine e un carico, come quando abbiamo studiato le questioni del come varia la potenza in funzione di RU, eccetera, no? E l'esempio che vi do sono questi tre numeri del generatore e del carico. E300, RI200, ah, che errore, qua questo doveva essere 8, chiedo scusa. Ai ai ai, vabbè. Mettiamo di rimediare subito, cosa che farò sicuramente nella versione definitiva delle slide. 8, eccolo qua, no? Allora, se non ci fosse il trasformatore interposto, quindi se RU fosse connessa direttamente al generatore affine e facessi il conto della potenza trasferita, anche qua altro errore, questi sono watt, otterrei di trasferire 12 watt al mio utilizzatore, che non è una gran prestazione per quel generatore. Però se ci metto in mezzo un trasformatore con rapporto di trasformazione pari a 5, lo scelgo opportunamente ovviamente, salta fuori che la potenza che viene trasferita grazie al fatto che la resistenza equivalente offerta al generatore affine n quadro volte per RU, salta fuori che la potenza diventa 112 ancora sto watt, 112 watt. E quindi ho ottimizzato molto meglio il funzionamento del generatore nell'erogare potenza sul carico. E tutto questo, per quello che vi ho detto prima, se notate, senza che venga mangiata potenza nel trasformatore e quindi senza che venga penalizzata l'efficienza di questo trasferimento. Anzi, migliorandola in questo caso specifico. Bene, detto questo, torneremo ancora su questa proprietà del trasformatore. Vi faccio notare un'altra cosa con un'affermazione solo. Immaginiamo di volere considerare un transistor NPN. Sono componenti piuttosto complessi, non lineari, i quali presentano, abbiamo già visto il simbolo come è fatto, la possibilità di essere rappresentati nella rappresentazione a emettitore comune. Queste due caratteristiche qui che vedete. Allora, questa è come varia in funzione della corrente di base, la tensione tra base ed emettitore, al variare della tensione tra collettore ed emettitore, si ha una famiglia di curve, e allo stesso modo come varia la corrente di collettore, al variare della tensione corrente emettitore, per vari valori della corrente di base. Ebbene, queste curve sono incasinate da matti. Fare una descrizione di quegli andamenti è piuttosto complicato, però guardate, le curve possono essere trasformate in segmenti come questi. Vedete che si tratta di segmenti che hanno una parte adagiata sull'asse delle ordinate in entrambi i casi, e poi sono delle semirette che variano appunto con la tensione collettore-emettitore qua e con la corrente di base qui. Ebbene, questi comportamenti qui, che assomigliano abbastanza bene a questi, come vedete, si ottengono con un circuito equivalente che è quello che vedete qua. Piuttosto complicato, ci sono generatori indipendenti, quelli che già conosciamo, generatori dipendenti, pilotati, quelli che abbiamo imparato a conoscere adesso, ci sono due diodi, una resistenza e una conduttanza. Ebbene, facendo uso di tutti questi elementi che stiamo cominciando a conoscere, connessi in questo modo, ottengo un eccellente modello delle prestazioni di questi componenti che avrebbero caratteristiche così incasinate. Questo solo per spiegarvi quanto sono utili combinazioni e schemi che fanno uso di tutti questi oggetti che vi ho introdotto. Ovviamente non pretendo assolutamente che voi impariate questa cosa, è solo un flash che vi ho dato per rendervi ragione di perché vengono studiati, presentati e insomma, nella loro costituzione fondamentali questi doppi bipoli adinamici devono essere noti già dal corso di elettrotecnica. Bene, con questo ho finito, è stata una lezione piuttosto lunga, ripeto. Espierò i miei peccati nella lezione di domani proponendovi esercizi in modo molto più leggero e veloce di questo. Arrivederci e buono studio.